buonasera. Il nostro percorso in Elia si conclude, ma dobbiamo ovviamente fare delle scelte. Ho messo tutta una serie di materiali che toccano più o meno direttamente il profeta. E vediamo il profeta che torna dall'Orev e designa il suo successore. Poi vediamo il profeta rapito al cielo. Il resto lo lascio alla vostra lettura. Se avremo un attimo di tempo, mi piacerà vedere anche un piccolo brano riguardante l'agire del successore del profeta, lo stile di Eliseo. Allora, qual era la domanda che tormentava Elia e che l'aveva spinto prima alla fuga e poi a questo pellegrinaggio all'Orev? La domanda in fondo era questa, cioè: ma Dio governa davvero il mondo? Il Dio del cielo governa la storia? Perché quello che accadeva nella storia sembrava negarlo questo. C'è più facile tuttora dire: credo nel Signore creatore, Dio del cielo, del creatore del cielo e della terra. Se cominciamo a dire il Signore della storia degli uomini, cominciamo a dire: ma questo non si vede subito. Sul monte ha ricevuto la risposta. È Adonai, il Dio che si è rivelato ad Israele, che governa la storia. È lui che mette sul trono, lui che abbatte. Vi ricordate, andrai a ungere Cazzael, andrai a ungere l'altro e ungerai Eliseo come mio come profeta. Quindi il messaggio era questo: sono io che continuo a guidare la storia, metto sul trono e abbatto. Scelgo anche coloro che apparentemente sembrano opporsi alla storia mia col mio popolo, perché non tutti questi che vengono poi eletti sono dei fautori, diciamo, di una crescita di fede di Israele. A questo punto la paura, e anzi io direi proprio lo scoraggiamento mortale, questa rassegnazione per cui era pronto a morire, no? Prendi la mia vita e non sono meglio dei miei padri. Questo è il motivo, questa lagna di Elia. Tutto questo lascia scompare, finisce questa esperienza di solitudine. Sono rimasto solo, non c'è nessuno che adora il Signore. Poi quello dice: non è vero, ce ne sono 7.000, anche se tu non li conosci. Però adesso ti dico un nome: Eliseo. Vai da Eliseo e lo ungi profeta. Quindi là erano i 7.000, che appunto pieni di zelo per la causa di Dio, che non necessariamente il profeta doveva conoscere, li conosce Dio. Così, dopo questo incontro con la parola di Dio, che avviene là, vi ricordate, in una voce di silenzio scavato, deve attraversare questo tempo del silenzio per giungere all'essenza di quel silenzio, Elia finalmente comincia ad obbedire di nuovo al comando di Dio, che l'aveva mandato in missione, ma poi era fuggito. Cosa ci faceva il profeta in fuga, che è fuggito prima a Beersheba? Dopo, d'accordo, cambia questa fuga in pellegrinaggio, ma si era allontanato dalla sua missione. E torna quindi sui suoi passi e riprende il cammino di servizio al Signore. Allora, vede e passa, e mentre passa getta il suo mantello addosso ad Eliseo. Il mantello è il tipico simbolo profetico. Poi questo mantello verrà ceduto, no, ad Eliseo. Ricordo il mantello di Gesù nel racconto di Giovanni, che viene diviso in quattro parti, segno dello Spirito che viene dato al mondo grazie a quella morte, e chinato il capo consegnò lo Spirito. Si legge nella passione di Giovanni, non spirò, consegnò lo Spirito. Quindi, ma è già anticipato in quel simbolo del mantello diviso secondo i quattro punti cardinali, secondo i bisogni del mondo. Allora, di Eliseo, a differenza di quello che si dice di Elia non sappiamo nulla, sappiamo che è il Tisbita, arriva dal Galato, tutto qui. Di Eliseo sappiamo di chi è figlio, soprattutto sappiamo che è un uomo ricco, potente, si permette di avere 12 tir, no, non tir, ho sbagliato, 12 trattori potenti, no? È una ditta, mica una scherza, la sua ditta, la sua gravia. Cioè 12 paia di buoi, lui guida il 12°, in qualche modo come se guidasse lui, 24 paia di buoi, quindi è un giovane tanto forte, robusto, a cui non manca nulla, né la salute fisica, né la salute psichica, né i soldi. Cosa vuole di più? Cos'è? Gli salta in mente di servire per uno strapperato di Elia. Allora, che andava a campare addosso alle vedove povere in punto di morte, ridotte al punto di morte. Voi capite che comincia a crearsi un paradosso, eh? Ebbene, Elia come si comporta nei confronti di Eliseo? Io ho scritto così, è una forma di minimalismo. Forse Maria, secondo noi, avrebbe invocato gli angeli, gli arcangeli, tutto qui, avrebbe fatto una celebrazione di quelle per scegliere e per consacrare il suo profeta, che l'avrebbero visto tutti. No, 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 proprio minimale, non dice nulla, compie semplicemente un gesto, appunto una forma di investitura, un gesto che dice la condivisione della missione, cioè io ti chiedo di condividere la mia missione di profeta. Questo, nessuna parola, quasi facesse questo gesto solo in segreto, perché sembrerebbe un non voler compromettere quell'uomo ricco, benestante, perché lo coinvolge in una vita rischiosa, minacciata. Io ricordo un nostro prete, no? Aveva fatto brillantemente l'università, è diventato medico, ha fatto la specializzazione, sul più bello arriva la notizia ferale per i genitori: voglio andare in seminario. Vi rendete conto? Non gli ha detto voglio diventare cardinale, voglio andare in seminario. Allora, non fu facilissimo, per loro, li capisco, avrei fatto così anch'io. Ebbene, Elia è come se non volesse esporre alla durezza, alle delusioni della vita profetica, della missione profetica. Di delusioni Elia ne ha provate, al punto di desiderare la morte, di chiedere di essere tolto da questa vita. Ecco perché compie questo gesto, non diremmo un minimo, passa un mantello. Quando dopo Eliseo mostra tutto il suo entusiasmo, gli corre dietro e dice però di voler andare a salutare i suoi prima di poterlo seguire, ecco, Elia di nuovo è come se rendesse minimo il gesto che ha compiuto. Comunque è strana la sua risposta, io ve la leggo, va e torna perché sai cosa ho fatto, cosa ti ho fatto. Che cosa significa? L'hai capito davvero cosa ti ho fatto? Se l'hai capito, tu vai adesso, ma poi torni. Oppure potrebbe esserci anche un torno, una sorta di rimprovero. Vai e torna. Ma hai capito cosa ho fatto di te? Cioè, come dice, sì, va bene, vai e torni, però non so se hai capito cosa ho fatto con te. Quindi vedo che non vieni subito dietro a me, e va bene, comunque vai a baciare i tuoi. Sapete che nel Nuovo Testamento uno di quelli che Gesù chiama chiede questa condizione, e allora è dichiarato non degno di seguirlo. Comunque le sfumature sono, leggete come volete, quello che più vi sembra funzioni nella vostra risonanza. Alcuni testi sono, per così dire, a lettura multipla, si prestano a più letture. E quindi ho una frase che, come dicesse, vai pure e torna perché tu tanto lo sai cos'è, ho deciso con te, oppure un certo rimprovero, ti lascio andare, però mi sarebbe piaciuto che tu avessi capito davvero la mia iniziativa nei tuoi confronti. Qual è la risposta di Eliseo? È comunque entusiastica, e direi se uno era minimalista, l'altra massimalista. Sono un po' come quelli che appena vengono ordinati sacerdoti entrano i cavalli, il giorno dopo passa tutto la statoria del trionfo. Lui lo fa in modo molto piuttosto consistente. Alla pochezza dei gesti di Elia, Eliseo risponde esplicitando tutta la loro forza, dando pubblicità al significato della chiamata. Mi ha chiamato Elia. Però guardate che dal punto di vista sociale, è piuttosto imbarazzante quello che fa. Ti ha chiamato Elia, quello che è in scontro col profeta, col re, quello che la regina vuol far fuori, ma ti rendi conto su che carro perdente sei salito? E Eliseo non di meno vuole dare pubblicità a questo gesto, e quindi ecco l'annuncio alla famiglia, il saluto, ma non con i pianti e rimpianti assolutamente, ma come risposta cosciente, cioè io non è che fuggo, mi di nascosto vado alla vita religiosa quasi a sottrarmi assolutamente, è una presa di decisione pubblica di fronte alla famiglia, di fronte al villaggio, e quindi anche un modo per dire qualsiasi forma di pressione risparmiatevela, perché io ho fatto la mia decisione, è chiara ed è pubblica. Eliseo afferma quindi la propria libertà, la propria scelta di voler seguire quell'uomo che lo precede e che l'ha designato in questo modo peraltro discreto, modesto, silenzioso. Questo voglio che si sappia. Sono stato designato da Elia e quindi io sono di Elia. Sono del servizio, sono a servizio di Elia. Ma non è un affare puramente familiare, questo lo si può potrebbe comprendere, ma un affare che diventa comunitario con il gesto di uccidere i buoi e preparare una mensa per tutti. Beh, anche un bel investimento finanziario in tutto questo. Ecco allora il banchetto che diventa il luogo di questa condivisione pubblica della sua decisione. E il racconto si conclude con questo seguire Elia. In realtà aveva, ricordate che già lo stava correndo dietro. Ci sono due corse nel racconto. Anche Elia aveva corso per anticipare il re, sperando che il re dopo la vicenda del Carmelo avesse capito. Sta per arrivare l'acqua, no? E a Israele il re arriverà quando c'è ormai un'acquazzone incredibile, finalmente è finita la carestia, è finita la siccità. Però una corsa che si era rivelata vana, la fiducia posta nel re era stata assolutamente deludente. Qui c'è un'altra corsa che non si dimostrerà deludente, questo correre dietro ad Elia per poterlo poi servire. Allora direi che questo mi sembra interessante, questo elemento con cui inizia la vicenda del dopo Oref per Elia. Quindi scelgo un successore, un discepolo, una scuola di discepoli perché la mia missione possa continuare e non possa essere legata solo alla mia persona. Secondo lo stile che abbiamo proposto, suggerisco spunti di meditazione e di preghiera. Proviamo a leggerli. Sai che cosa ho fatto di te? Questa domanda il Signore la rivolge anche oggi a tutti noi, perché abbiamo di scoprire il senso della nostra vocazione. Voi direte, ma vocazione, ogni persona ha una sua vocazione, una sua chiamata, e il senso della vita è rispondere alla chiamata che Dio ha posto nella tua vita. E soprattutto quando questa domanda, quando rassegnazione e superficialità, stile mondano, minacciano l'autenticità del nostro discepolato. Quindi, ma lo sai cosa il Signore ha fatto con te? Pensate due sposi quando dicono, ripensano al loro matrimonio e dicono, sappiamo cosa ha fatto il Signore con noi. Non mica da poco, no? Cioè, ma in ogni cosa, cioè, non pensate soltanto all'educazione, a uno stato di vita, ma anche le chiamate ad un servizio particolare. Cioè, io credo che, ma sai cosa ho fatto io con te? Questa è la prima domanda. È una domanda che ci interpella, certamente, e che suona anche qualche volta anche come un po' rimprovero. Qualche volta sembra che te lo sei scordato. Guardate che possiamo dire mille cose su questo, no? Ci sono dei passaggi della nostra vita, è come se ci scordassimo un po' di quello che il Signore ha fatto con noi. Faccio un esempio molto semplice, lo applico a me, ma è una cosa molto semplice. Lo scorso anno, dopo il Covid, avuto in febbraio-marzo, io per 2 o 3 mesi ero un imbambito. Ma qualcuno dice che lo sono anche adesso, però sono i malevoli. Allora, dopo un certo punto ho detto, ma Patrizio, guarda che e se io ti avrei anche chiamato al servizio della mia parola, adesso se sei di così. con fatica ho ripreso, no? Sono piccole cose, sono inciampi nel cammino di tutti, questo, ma poi sono inciampi anche molto più seri, evidentemente. Allora, secondo spunto, Eliseo si accoglie anche adesso con gioia, senza rimpianti, e vuole che in qualche modo l'intera comunità diventi solidale con la sua scelta di entrare nel servizio di Elia. Lo ripeto, con gioia, senza rimpianti. Sarebbe come se noi ascoltassimo le due parabole della perla e del tesoro e dicessimo che quel contadino che ha scoperto quel tesoro, con tristezza, con molte tergiversazioni e ripensamenti, va a vendere il suo campicello per comprare il campo dove c'è il tesoro. Gli potremmo dire: se è proprio così, è meglio che tu non lo faccia, guarda, tieni il tuo campicello. Questo con gioia lo fa. Quindi pensate a questo tema della gioia che è evidente. Come far crescere oggi una partecipazione realmente comunitaria alle scelte di fede dei singoli? Questa è una domanda che mi sono posto da pastore. Lui ha cercato la mia scelta, io voglio condividerla. Voglio che diventi in qualche modo anche una scelta della comunità. Questo superando l'individualismo che caratterizza la nostra epoca. Qualche volta alcune comunità mostrano una maturità sufficiente per mostrare anche capacità di fare rete nelle scelte delle persone, ma qualche volta no. Il mantello di Elia è simbolo del dono spirituale del profeta che ha gettato il mantello addosso, ma anche del fatto che da quel momento Eliseo si pone sotto la protezione di Dio. O Signore, getto in me tutti i miei affanni e mi rifugio all'ombra delle tue ali. Come direbbe la prima lettera di Pietro, gettate nel Signore le vostre preoccupazioni perché Egli ha cura di voi, cioè siete sotto il mantello di Dio. Sarebbe bello anche sostare su questa immagine, dove ho trovato io nella vita il mantello di Elia. La rilettura dell'episodio nell'ottica neotestamentaria riserva comunque sorprese, già anticipavo questo. In Luca 9, versetti 59 e seguenti, il chiamato esprime qualcosa di simile alla richiesta di Eliseo, ma la risposta di Gesù è diversa e ancora più esigente. Addirittura che devo dare al funerale dei miei, lascia che i morti seppelliscono i loro morti, dice, ma non c'è un'opera di misericordia che prendersi cura dei defunti. Infine, Eliseo aveva molti beni da lasciare, ma ha lasciato tutto. Il giovane ricco, ad esempio, di Matteo 19, e anche i paralleli che ci sono negli altri Vangeli, non ha avuto il coraggio di lasciare tanti suoi beni. Prego te, Signore, perché tu abbia a suscitare, questo è un po' da uno che vive il seminario, che abbia a suscitare in tanti giovani il desiderio di seguirti, senza esitazioni, senza rimpianti e compromessi, consapevoli che seguirti è mettere in gioco la totalità di se stessi. Ecco, sono tre versetti però molto densi e molto, molto pregnanti. Proviamo a rileggerli perché poi passiamo al brano successivo. Partito di lì, cioè da Orè, Elia trovò Eliseo figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12esimo. Elia, passandogli vicino, gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro da lì ad Elia dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre e poi ti seguirò. E disse: vai, torna, perché sai che cosa ho fatto di te. Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del gioco dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia entrando al suo servizio. Allora, abbandoniamo tutto il prosieguo della storia di Elia, sempre in grande tensione con i potenti, evidentemente con i re, l'episodio del povero Nabot, ingiustamente accusato di aver bestemmiato Dio il re solo per prendergli la vigna, uno dei casi, ma quando il re è malato, tutte queste occasioni mostrano la tensione profonda che c'è tra il potere e il profeta. Questo è tipico della profezia biblica. È raro vedere profeti che camminano di pari passo insieme, alleati con il potere. E anche qua, da là dove sembrerebbero esserlo, poi si creano momenti di grande scontro e di critica. Pensate a Nathan, il profeta alla corte di Davide, quanto rompeva l'uovo nel paniere al povero Davide. Gli impedisce di edificare il Tempio, lo incastra con quel sei tu quell'uomo, cioè quell'assassino adulto sei tu, eccetera. Allora, leggiamo ora un testo veramente misterioso, bellissimo. Dispiace solo che nella nostra liturgia lo si legga in un giorno feriale, così quasi di straforo, e non abbia il posto che in realtà ha avuto nella tradizione ebraica e anche intanto della mistica cristiana. Quindi c'è un uso liturgico un po' scarso di un testo che invece è un grande vertice. Siamo al capitolo 2 del secondo libro dei Re, perché la prima parte di Elia che abbiamo letto era verso la fine del primo libro e poi comincia il secondo. Primo, secondo, terzo, quarto libro, la divisione è esattamente funzionale, probabilmente anche la lunghezza dei rotoli, perché i rotoli non dovessero diventare troppo lunghi, altrimenti erano un po' maneggevoli, più fragili e tutto il resto. Quindi più o meno questa divisione. Chi di voi ha studiato storia, si presenta, non so, Livio, libro primo, storia, libro primo, libro secondo, libro terzo, perché dividere i libri, erano i rotoli, proprio, era una questione anche editoriale, materiale. Allora, questo è il passaggio tra il primo e il secondo libro dei Re, in realtà il testo continuativo. Quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Gilgal con Eliseo. Elia disse ad Eliseo: rimani qui, perché il Signore mi manda fino a Betel. Eliseo rispose: Hai Adonai per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerà. Scesero a Betel. I figli dei profeti che erano a Betel andarono incontro ad Eliseo e gli dissero: non sai che oggi il Signore porterà via il tuo Signore al di sopra della tua testa? Ed egli rispose: lo so anch'io, tacete. Elia gli disse: Eliseo, rimani qui, perché il Signore mi manda a Gerico. Ed egli rispose: Hai Adonai per la vita del Signore e per la tua stessa vita io non ti lascerò. E andarono a Gerico. I figli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: non sai tu che oggi il Signore porterà via il tuo Signore al di sopra della tua testa? Rispose: lo so anch'io, tacete. Elia gli disse: rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano. Egli rispose: per la vita del Signore, per la tua stessa vita, non ti lascerà. E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte, a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, lo arrotolò, percosse le acque che si divisero di qua e di là e loro due passarono all'asciutto. Appena furono passati, Elia disse ad Eliseo: domanda che cosa io debba fare per te prima che io sia portato via da te. Eliseo gli rispose: due terzi del tuo spirito siano in me. E gli aggiunse: tu pretendi una cosa difficile? Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà. Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco. e cavalli di fuoco si interposero tra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: Padre mio, Avì, Avì, carro di Israele e suo destriero. E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto ad Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto ad Elia e percorse le acque dicendo: Dov'è Adonai, Dio di Elia? Quando anch'egli ebbe percorso le acque, questo è un testo misteriosissimo, queste si divisero di qua e di là ed Eliseo le attraversò. Se lo videro di fronte i figli dei profeti di Gerico e dissero: Lo spirito di Elia si è posato su Eliseo. Gli andarono incontro, si postarono a terra davanti a lui e gli dissero: Ecco, tra i tuoi servi ci sono 50 uomini vigorosi, potrebbero andare a cercare il tuo Signore nel caso che lo spirito del Signore l'abbia preso e gettato su qualche monte, in qualche valle. Ed egli disse: Non mandateli. Insistettero tanto con lui che gli disse: Mandateli. Mandarono 50 uomini che cercarono per 3 giorni, ma non lo trovarono. Tornarono ad Eliseo, che stava a Gerico, ed egli disse loro: Non vi avevo forse detto, non andate? Va bene. Allora, quando tu arrivi a questo capitolo, un capitolo strano, capitolo 2 del secondo libro del Re, ci sono carri di fuoco come questo, no? Silenzio, misteri. Poi ci sono orse che saltano fuori dal bosco e sparano 42 bambini. E poi ci sono delle acque che sono assolutamente non salutari, che vengono sanate, diventano acque bevibilissime, cioè buonissime. Ecco, c'è di tutto in questo capitolo. E andrete avanti, c'è quello di una minestra che era stata fatta male con cibi che probabilmente erano velenosi e poi viene risanata, dei prestiti che devono essere onorati, non sanno come fare a onorarli, c'è di tutto. Comincia questa storia di quel Dio che guida la storia. Uno pensa che la guidi soltanto nei grandi eventi. Guarda che Dio passa nella tua storia anche nelle piccole cose. Dovevi saper riconoscere anche lì. Allora, io noto, cominciamo adesso un pochino a vedere cosa troviamo in questo testo. La prima cosa è, molti di voi credo che sia la prima volta che lo sentono o che l'hanno letto. È vero o non è vero? C'è un'area di mistero. Dove siamo? Siamo fuori, di là del Giordano, in un luogo non ben precisato. In questo tempo, dimmi che anno era del re tra dei tali, no? Un tempo, non tempo, un luogo, quasi non luogo. Tutto questo deve servire a dare al racconto un tono di mistero. Perché sei di fronte al mistero del compimento di una vita. Poi c'è questo sussurro, no? Questi profeti, queste gilde, queste confraternite di profeti che sussurrano per non farsi sentire da Elia ad Eliseo: Lo sai cosa sta facendo il Signore con il tuo Signore? Te lo porta via sulla testa oggi. Dice: Abbiamo avuto una rivelazione. Gli dicono sussurrandola a lui. Cioè, voi avvertite proprio questo elemento, è come se al lettore venisse chiesto: rispetta comunque il fatto che ti trovi di fronte al tema del mistero, del compimento della vita di un servo del Signore e del suo incontro con Dio. E questo è già misterioso. Vediamo poi questo Eliseo, che non accetta di separarsi dal suo maestro. Questo è un momento, 3 volte gli dice: Lasciami, allontanati, vado da solo. Ed Eliseo non molla. Credo che questo sia interessante, questo elemento, no? E quasi a dire un atto di fedeltà profondo, anche se quello che sta vivendo in quel momento Eliseo non lo capisce, non lo può. La fedeltà si vede proprio questo, eh? nell'essere fedeli anche quando alcune cose non si capiscono, non si comprendono, l'esito di un percorso non appare così chiaro. Quando abbiamo tutto chiaro, tutto preciso, non è poi tanto così difficile essere fedeli. Peraltro questo cammino di Elia sempre più distaccato da tutto e da tutti. Uno potrebbe dire, andò a Gerico e cominciò a chiacchierare con questi e questi qua, andò là a Betel e poi andò nel Tempio, questo e quest'altro, e poi va. Niente, tu lo vedi attraversare la terra. Attraversa la terra della promessa, è giù, risale, entra all'interno, ridiscende, risale, va al di là del Giordano. Andare al di là del Giordano vuol dire tornare ai tempi di Mosè. Mosè non ha attraversato il Giordano, è stato al di là. E Mosè com'è morto? Com'è morto Mosè? Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo sulla bocca del Signore. Nessuno sa dove sia il suo sepolcro. Tra parentesi, e lo seppellì là, e nessuno sa dove è il suo sepolcro. Chi lo seppellisce dal testo è chiaro che è il Signore. Il Signore seppellisce Mosè, nessuno di Israele sa dove sia la tomba di Mosè, non dovrà cercarla. E lui è morto. Vi è chiaro questo? Vedo alcuni volti, apro una piccola parentesi. In Deuteronomio 34, che è il punto, il vertice, il punto d'arrivo di tutto il racconto del Deuteronomio, ma quindi anche di tutto il Pentateuco, si racconta la morte di Mosè. Mosè sale sul monte, li vede tutta la terra, ma lui non può entrare. Sembrerebbe un fallimento. Sembrerebbe addirittura un Dio cattivo, no? Mi fai fare tutta l'avventura e a me impedisci l'ultimo passo. Gliel'aveva chiesto, dai, lasciami entrare, un solo passo, un attimo. E 38 anni prima Dio gli aveva detto, di questa cosa non me ne devi più parlare. Mosè si era tenuto questo segreto così nel cuore per 38 anni. Ma dopo, l'ultimo giorno, ha un incontro speciale con Dio, che gli fa imparare a memoria un cantico, glielo fa scrivere, glielo fa recitare anche al popolo intero, il canto della paternità, cioè creatrice di Dio, correttiva di Dio, salvifica di Dio, e Mosè può salire sul monte per morire nel bacio di Dio, no? Muore nel bacio di Dio. Mosè è servo di Adonai, Mosè è servo del Signore, morì in quel luogo al pi Adonai, sulla bocca di Adonai. Possiamo tradurre sul comando del Signore, ma tenete il senso proprio immediato, sulla bocca di Dio Mosè muore. E in qualche modo la stessa storia di Elia, nell'abbraccio di fuoco, no? Di quel Dio che è fuoco, avete presente Isaia, cosa vede? Vede uno seduto sul trono in cui solo i lembi del mantello riempiono tutta la terra, e davanti a lui i brucianti, i serafini sono i brucianti letteralmente, la parola serafino. Essere di fuoco puro devono coprirsi il volto, il corpo, per non venire bruciati. Scena di fuoco. Allora, ma seguiamo questa via. Ecco perché ci vuole silenzio, ci vuole il senso del mistero, stai avvicinando tutte le cose all'ambito del mistero. Caratteristica che accompagna questo viaggio è certamente la ricerca della solitudine. Il profeta Elia insiste con Eliseo, rimani qui perché il Signore mi manda. Sembra quasi che Elia voglia anticipare la separazione finché può, a seguito di questa sua decisione, per poter procedere da solo, accompagnato soltanto dal conforto che gli viene dalla parola di Dio, da quell'autorizzazione, da quella chiamata di Dio su di lui. E questo Dio che lo manda, Dio mi manda a Betel, Dio mi manda a Gerico, Dio mi manda a Giordano, Dio mi manda a Gargara, Dio. Questo, perché questo percorso della solitudine? Leggo cosa scriveva un mio collega quando era ancora in vigore, Don Giacomo. E lì ricerca la solitudine nei confronti degli uomini per poter essere concentrato e orientato esclusivamente a quel vertice che è il mistero di Dio. Quindi questo è il motivo per essere concentrato sul mistero di Dio. Da questo punto di vista, nella fine di Elia si rispecchia un po' anche lo stile del resto della sua vita. Fondamentalmente è stato un uomo che ha lavorato portando il peso del conflitto, delle lacerazioni che gli uomini sviluppavano contro di lui e che lui introduceva nel mondo e nella società degli uomini. Ma è stato un uomo fondamentalmente senza discepoli, a parte Eliseo, non ha discepoli, non ha secondo. È stato un uomo solo e lo mostra anche in questa ricerca della solitudine. Non si tratta di indifferenza, di disprezzo nei confronti degli uomini, nel senso di superiorità, di autosufficienza, faccio da me. No, in questa ricerca della solitudine c'è il segno di una dedizione incondizionata, senza misura, una dedizione al mistero di Dio, che si accentua proprio nella parte finale di questo ultimo viaggio di Elia. È l'uomo tutto di Dio, tutto per Dio, e per quanto sta in lui tenta di anticipare il trovarsi a questo tu per tu con Dio, nell'intimità più piena e più profonda. Gli era andata male sull'Oreb, vi ricordate? Sull'Oreb Dio era passato il fuoco, il vento, il terremoto, poi invece c'era stato un silenzio da scavare. E dice dentro Dio, adesso è il tempo della comunione con lui. Ebbene, guardate che si può capire, eh? Cioè leggete ad esempio alcuni passi di Ignazio d'Antiochia nel suo viaggio verso Roma che lo porta al martirio, di questo suo desiderio di essere consumato dalle belve, per andare al Padre, vado al Padre, nessuno mi impedisca di andare al Padre. Allora, torniamo a questo misterioso peregrinare. Guardate, se mettete lì con la cartina geografica, è strano. Ma che giri stai facendo, Elia? Il Signore mi manda. È una specie di saluto alla terra della promessa. Ebbene, il viaggio di Eliseo con Elia diventa poi una sorta di processione, perché lui va a Elia e insieme a Eliseo. Una processione da Betel a Gerico, da Gerico al Giordano, che viene attraversato come il popolo aveva attraversato il mare e il Giordano stesso, ma questa volta a rovescio, uscendo dalla terra. Esce dalla terra per entrare in un'altra terra che è Dio stesso, no? Come Mosè, che non era potuto entrare nella terra, ma era entrato nella braccia di Dio. Qui invece del bastone miracoloso di Mosè, vi ricordate, vi è il mantello arrotolato a forma di bastone, quindi il servizio profetico. Elia prese il mantello, l'arrotolò e percorse le acque che si divisero e passarono all'asciutto. Ai tentativi di Elia di liberarsi della presenza di Eliseo corrisponde la tenace volontà di Eliseo di rimanere con lui. E questa volontà è rimarcata da un passaggio bellissimo, quando dice «e camminarono tutti e due insieme». A questo punto il discepolo cammina con suo maestro. In realtà l'ansia mostrata da Elia per allontanare il discepolo era anche una sorta di prova per il discepolo, perché se il discepolo si lascerà staccare non potrà essere testimone, se invece saprà rimanere accanto al maestro, nonostante l'apparente difficoltà a stargli vicino, potrà essere testimone, potrà raccogliere l'età del maestro davvero. Si spiega così almeno in parte il viaggio apparentemente inutile e tortuoso di Elia, per cui parte da Galgala, che è giù vicino al Giordano, è appena al di là del Giordano, risale su sulle montagne, ridiscende giù, va giù a Gerico, ripassa il Giordano, e quindi tutto questo viaggio, no? Se Eliseo non si staccherà in questo percorso e rimarrà come incollato ad Elia, la prova sarà positiva. Non si intuisce già quando i due, passando all'asciutto del letto del Giordano, come era avvenuto appunto per il popolo, no? Ecco, questo viaggio li porta fuori dal paese, fuori dalla terra promessa, in un tempo non tempo, in un luogo non luogo. E tutto comincia ad assumere il senso del compimento. Scusate, il racconto della trasfigurazione, che è in qualche modo figura della Pasqua, lo porta su un alto monte in disparte. l'alto monte in disparte. Vedete che linguaggio identico. A questo punto, se mi permettete, ma è così, c'è uno spazio in cui uno poi deve entrare. Non so se è giusto, ma in questo momento mi sento di dirlo. Quando ho accompagnato papà nella sua agonia, papà ha ricevuto i sacramenti e così via, ha dato la fede alla mamma, poi ha cominciato a pregare, non si è più interessato a noi, ha cominciato a pregare, non c'era più, quello che succedeva accanto a lui non gli interessava, e ad un certo punto alza le mani e comincia il momento d'agonia, basta, che è durata circa un giorno e mezzo, ma a parte quello, guardate che persone così sono tantissime, case quasi simili, non sto parlando di cose eccezionali. Dico quello perché l'ho sentito io. Cioè sono entrati in quel mondo, adesso è come se avesse detto, adesso l'unica cosa che importa sono io e lui. E c'erano i suoi figli, c'era lì sua moglie, c'erano le persone che erano le cose più importanti della sua vita, no? Cioè, guardate che storie simili ne ho raccontate tantissime. Ma come via? La presenza di Eliseo è solo per raccogliere il testimone. È sul momento dell'incontro con quel Dio alla cui presenza lui è stato. Ricordate, il Signore alla cui presenza io sto alla sua presenza. E allora, a questo punto Elia riceve anche un'opportunità assolutamente grande, dice scegli quanto due terzi del tuo spirito, e che si può tradurre in realtà le due metà, forse più che le due terzi. E allora, perché al primogenito aspettava il doppio dell'eredità degli altri, è come se Elia, se io prendo 10 e non sono il primogenito prende 20, ecco, questo era là. Quindi è come se Elia chiedesse esattamente la primogenitura, io chiedo a te la primogenitura nel servizio profetico. Eliseo in questo senso è andato giù pesante con la sua richiesta, chiede l'eredità del primogenito, ma è però consapevole di essere l'erede di un'eredità difficile. Ci sono certe eredità che nessuno vuol prendere, perché sono solo debiti. E uno dice, si può rinunciare all'eredità, perché dici cosa prendo? Poi tutta l'ipoteca e tutto il resto, preferisco sottrarmi a questa eventualità. Avrebbe potuto fare così anche Eliseo se fosse stato furbo, nel senso che certamente l'eredità del maestro è un'eredità pesante, un maestro che è stato perseguitato, che ha dovuto far venire la società, ha dovuto provocare morte in questo senso, e poi ha dovuto anche invece essere tentatore di vita, e poi è entrato nella complessità dello scontro con il potere. Chi ha voglia di seguire una eredità simile? Lui vuole questo, e lo farà, E lì appone una condizione, solo se vedrà. Eliseo sarà davvero soddisfatto della sua richiesta. Questo è il punto delicato del testo, perché? Perché il vedere richiesto ad Eliseo non va collocato nella materialità della visione, bensì nell'incontro con la trascendenza della sfera divina. Detto in altre parole, se Eliseo sarà davvero capace di comprendere la dipartita di Elia e di vedere il significato della sua morte nel piano divino, allora sarà veramente l'erede di Elia. E questo è importante, perché per definizione il profeta è colui che vede quello che gli altri non vedono. E questo è dato al profeta. O se saprai vedere questo, se saprai vedere il senso di tutto questo, anche della mia dipartita, allora potrai essere il mio testimone. Ecco, questi sono alcuni elementi. C'è poi un passaggio, se mi permettete, dice quando torna, dopo il rapimento al cielo, che è il tipico linguaggio teofanico, no? Nell'abbraccio di Dio. Quando torna dice, colpì anche lui, non si capisce molto bene quella frase, chi è che sia, no? Perché la costruzione della frase è un rebus, vari hanno detto anche sia, più che questo anche lui, cioè il profeta, va reso in modo diverso, proprio Dio, proprio lui, cioè proprio Dio ha aperto davanti ad Eliseo il Giordano. Comunque, di fronte a quell'espressione, questo afo, molti sono arrestati, è diventata una specie di parola mistica. Cioè, cosa voglio dire lì? Tutto il testo è molto mistico e questa è una specie di cifra mistica del testo. Questo è un po' nella tradizione. Allora, io suggerirei a questo punto, se mi permettete, di alcuni spunti per la meditazione della preghiera, perché poi me lo consentirò, io leggerò un solo brano su Eliseo, sul discepolo. Passiamo al punto della meditazione della preghiera, il resto lo leggerete voi. Il racconto del rapimento al cielo di Elia non è la narrazione della sua morte, ma del compimento del senso vero della sua vita. E il senso della sua vita è l'essere servo sempre con Dio e per Dio. Cioè, essere sempre con Lui, come il servo col suo padrone. No? Così lo intende anche il Siracide: beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché certamente anche noi vivremo. È geniale la lettura che mi ha fatto Siracide. Quelli che ti hanno visto Elia, beati loro. Chi ha visto Elia? Diceva io, come fai a aver visto Elia? Se hai capito il senso della morte di Elia, beato te, perché capirai che anche noi vivremo. Chiedo quindi al Signore di avere sempre ben presente, anche nelle giornate più ordinarie, qual è il vero traguardo del mio essere discepolo. Il silenzio che Eliseo, secondo punto, il silenzio che Eliseo chiede agli altri, vi ricordate, tacete, tacete, e di rispettare appunto, rispettate questo silenzio, ci mette in guardia contro la banalizzazione del compimento, del fine, del vertice dell'esperienza umana. Il silenzio invita a guardare anche la morte con profondo rispetto, perché è l'incontro decisivo tra Dio e l'uomo, meta del nostro viaggio, tanto più del viaggio dell'uomo di Dio. O Signore, ti prego, allora con le parole del salmista, per te il silenzio, o Dio, è lode in Sion. A te si sciolgono i voti, a te che ascolti la preghiera, viene ogni mortale. Contemplo in Elia il tipo del Cristo. L'attraversamento del Giordano fatto da Elia è figura, anticipazione, annuncio di quel definitivo passaggio che il Signore Gesù opererà e che sarà il passaggio dalla morte per vincere, della morte per vincere la morte e per entrare nella vita definitiva. Sarà il cammino del definitivo esodo, quello di cui parla proprio Elia con Mosè sul Tabor. In Luca si legge: ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Parlavano del suo esodo, Elia e Mosè. Tutti e due posti di fronte al mistero della morte, no? Non a caso vi ricordate che quale salmo è dedicato a Mosè? Nel Salterio c'è un solo salmo dedicato a Mosè. Non mica detto i salmi cosiddetti mosaici, ma i salmi dedicati a Mosè, uno solo quale. Salmo 90, quello in cui si chiede a Dio di insegnarci a fare il conto dei nostri giorni, perché così giungeremo alla sapienza del cuore, o forse alla porta della sapienza. Eliseo riceverà lo spirito di Elia solo se vedrà. Ognuno di noi è chiamato ad essere profeta, è chiamato a rivelare ai fratelli e alle sorelle quello che loro non vedono e che noi, per il dono di Dio, per il dono dello Spirito, se accettiamo di vivere da profeti, riusciamo a vedere. Cioè, se tu sei riuscito a vedere alcune cose, devi farle dono ai tuoi fratelli, non perché tu sei superiore, assolutamente no. Ognuno di noi è chiamato come Elia a lasciarsi assumere misteriosamente dentro la sfera dell'amore divino. Cosa testimoni se non hai fatto esperienza di quell'amore? Il carro, vi ricordate, quando avvi carro di Israele e suo destriero. Il carro è simbolo di forza, di protezione, è il carro di guerra che serve a combattere, a ottenere vittoria. E quindi adesso Elia stesso è diventato un carro per Israele. Questo sarà poi un titolo che daranno anche ad Eliseo, tra parentesi, anche lui sarà un carro per Israele, un carro armato di Israele, cioè per le battaglie della fede. Ti benedico, Signore, per tutte le persone che nella tua Chiesa sono state carro del tuo popolo. Carro in senso positivo, Ti chiedo di darmi sempre la tua forza per combattere la mia buona battaglia. Voi direte che linguaggio militarista, no, è linguaggio biblico. Ho corso la mia corsa, ho combattuto la mia battaglia, ho conservato la fede. Non vi lascio però senza aver letto un testo riguardante il discepolo. Tra i vari testi, sono tanti, ne leggo uno, il capitolo 6 del secondo libro dei Re. Lo leggo con poche chiose. Siamo all'interno delle guerre aramee. Chi sono gli aramei? Sono i siriani. Sono i cugini, no? E si sono sempre cani e gatti tra di loro. Poi si alleeranno quando la Siria diventa forte, potente, prepotente, ma sarà molto tardi. Ma finché non c'è la Siria, gli Assiri, a minacciarli, loro si fanno guerra continuamente. E queste guerre poi a bassa intensità spesso sono anche le più, sono continuamente rognose. Questo, diciamo, scenario di guerra a bassa intensità. Cioè senza grandi battaglie campali, ma piccole scaramucce, alcune razzie, cose di questo tipo. Il re di Aram combatteva contro Israele e in un consiglio con i suoi ufficiali disse che si sarebbe accampato in un certo luogo, magari a Calino. L'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele, l'uomo di Dio gli diceva, guardati dal passare da quel luogo, perché lì stanno scendendo gli aramei. Il re di Israele fece spedizione nel luogo indicato di luogo di Dio, e riguardo al quale egli l'aveva ammonito, se là se ne stette in guardia, non una, né due volte soltanto. Quindi stava lì, quello arrivava, non trovava. Allora, molto turbato il cuor suo per questo fatto, il re di Aram convocò i suoi ufficiali e disse loro: non mi potete indicare chi dei nostri è a favore del re di Israele? Cioè, qui abbiamo chiaramente uno che fa la spia. Se nel consiglio di guerra, nostro consiglio ristretto, prendo quella decisione e quelli tutte le volte mi hanno anticipato, si sono spostati, vuol dire che uno di voi è. Uno degli ufficiali rispose: no, o re mio signore, ma Eliseo, profeta di Israele, riferisce al re di Israele le parole che tu dici nella camera da letto. E allora quegli disse: andate a scoprire dove è costui, io lo manderò a prendere. Gli fu riferito: eccolo, sta ad Otan. Egli mandò là cavalli, carri e una schiera consistente, cioè muove mezzo esercito di carri armati di autoblindo per arrestarne uno. Vi giunsero là di notte e circondarono la città. Il servitore dell'uomo di Dio si alzò presto e uscì. Ed ecco una schiera circondava la città con cavalli e carri. Il suo servo disse: oimè, mio signore, come faremo? Egli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Eliseo pregò così: Signore, apri i suoi occhi perché veda. E il Signore aprì gli occhi del servo che vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco tutto attorno ad Eliseo. Cioè Eliseo è protetto dal Signore, no? Dagli la possibilità di vedere. e vede carri e cavalli di fuoco che non potranno mai permettere che Eliseo sia preso, catturato. Voi capite che il tema della visione, saper riconoscere la provvidenza di Dio, la protezione di Dio nella storia degli uomini, ma questo saper vedere è un dono che Dio ti deve dare, devi invocarlo. Signore, fa che veda. E quello vede. Poi scesero verso di lui ed Eliseo pregò il Signore dicendo: colpisci questa gente con cecità. Disse loro Eliseo, e il Signore mi colpì con cecità, secondo la parola di Eliseo. Disse loro Eliseo: non è questa la strada, non è questa la città, seguitemi e vi condurrò dall'uomo che cercate. Egli li condusse a Samaria. Eliseo disse, quando entrarono in Samaria, Eliseo disse: Signore, apri gli occhi di costoro perché vedano. Il Signore aprì loro gli occhi ed essi videro, erano in mezzo a Samaria. Capite? Sono una truppa che è lì ormai imprigionata nella capitale del nemico, circondata, no? Sono in prigione. Vedono adesso. Quando li vide il re di Israele, tutto giocato sul vedere, disse ad Eliseo: li devo colpire, padre mio? E gli rispose: non colpire. Sei forse solito colpire uno che hai fatto prigioniero con la tua spada, con il tuo arco? Piuttosto metti davanti a loro pane ed acqua, mangino e bevano, poi se ne vadano dal loro signore. Si preparò per loro un grande pranzo. La versione usata era un pranzo in cui non è solo pane e acqua, ma si beve anche, cioè si fa festa, capito? E dopo che ebbero mangiato e bevuto, li congedò. Ed essi se ne andarono dal loro signore. Le bande aramee non presentarono più nella terra di Israele. Il racconto parla da solo. Come vuoi vincere la violenza? Violenza, violenza, sopruso a sopruso. Va spezzata questa catena. Occorre però una capacità di vedere le cose in profondità. Ora vedete Eliseo, che è colui che consegna sguardi diversi sulla vita e sulla storia. Per il re, per il suo servo, che vedeva solo il problema e non vedeva la protezione del Signore, per questi che vedrebbero soltanto il loro obiettivo e invece non lo vedono più, ma quando vedono la loro condizione dovranno capire che se sopravvivono è solo grazia, il re di Israele che vedeva solo i nemici e invece quello gli dice: guarda che sono gente, che ha solo bisogno di mangiare e di bere, tu dai da mangiare e da bere, sì, non sono più nemici. Questi non vengono più nelle tue terre. Ti hai dato da mangiare e da bere? Vedete, un testo, io l'ho commentato anche per una cosa, ma adesso qui non devo fare quel commento, non c'è più tempo, però sono testi anche molto suggestivi di cui facciamo poco uso anche nella nostra tradizione sia catechistica sia liturgica. Varrebbe la pena qualche volta di sfruttarli di più, perché sono anche molto provocatori. E anche sapi di insegnamento sapienziale. Sia lodato Gesù Cristo.